È successo quello che io temo, ho sbattuto il microfono e il tablet non funziona più. Devo andare a memoria. Va bene, grazie Signore che tu sei qui con noi, parla ai nostri cuori e fa Signore che la tua parola possa trasformare la nostra vita. Amen. Mia moglie è contenta quando non predico dal manoscritto, io di meno, comunque. Prendiamo la nostra Bibbia, anzi, vediamo prima di capire stasera di che cosa parliamo. Abbiamo letto all'inizio, Gesù ha iniziato il suo ministero e poi una delle prime cose che ha fatto che cos'era? Scegliersi dei discepoli. Uno di questi era Pietro, poi c'era Giovanni, Giacomo, eccetera, i due Giuda, Bartolomeo, Natanaele, eccetera. E ben presto questi discepoli si sono cominciati a scialare, a divertire. Sai perché? Gesù li ha coinvolti nel suo ministero. Passo per passo ha spiegato a loro quello che lui stava facendo. E quindi loro hanno imparato cose inaspettate, cose meravigliose. Hanno imparato a operare nel sovrannaturale, loro che erano, per la maggior parte, pescatori e comunque semplici operai. Uno dei culmini senz'altro è stato quando Gesù questi 12 li ha mandati per conto loro, 2 e 2. Andate e ora fate quello che avete imparato da me. Li ha mandati per guarire, li ha mandati per annunciare il Vangelo, addirittura ha dato loro l'ordine di risuscitare i morti. Non abbiamo nessuna testimonianza di quello che è successo al riguardo. Gesù l'ha fatto. In ogni caso, questi discepoli sono tornati a casa, cioè di nuovo insieme a Gesù, tutti bimbanti, tutti felici. Wow, Gesù, i demoni scappano quando arriviamo, quando pronunciamo il tuo nome. I demoni gridano e se ne vanno. I malati, li abbiamo guariti nel tuo nome, Gesù. Funziona! Bellissimo! A un certo punto Gesù va un passo oltre a questo. Matteo 16, dal verso 13 in poi. Matteo 13, 16, dal verso 13 in poi. Leggiamo. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro. E su questa pietra edificherò la mia chiesa, la porta dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nel cielo, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli non dire a nessuno che egli era il Cristo. Fino a qui. Questa è la domanda delle domande. Non solo per Pietro, è la domanda per ognuno di noi. Gesù, per te, chi è? Chi è Gesù per te? Vediamo qui che Gesù chiede, ma la gente che cosa dice? La gente che cosa ha risposto? Che cosa dice la gente? Ah, c'era chi parlava di Elia, c'è chi parlava di Giovanni il Battista, che però era stato decapitato. Quindi c'era una specie di risurrezione nella loro mente. È tornato dall'oltretomba, ecco perché è operativo tutta questa potenza, tutti i miracoli nella sua vita. Qualcuno parlava di Geremia, di qualcun altro profeta. Le persone, la gente, in che luce ha visto Gesù? In base a che cosa lo hanno misurato? In base a quello che hanno visto con i loro occhi. In base ai miracoli. La loro valutazione, la loro conoscenza di Gesù era in base a quello che Gesù ha potuto dare a loro. Guarigione, liberazione, eccetera. E Gesù è venuto in questo mondo anche per questo, lo ha fatto, chiaro. Ma molte persone si sono fermate a questo. Invece Pietro, perché quando poi Gesù dice ma voi che dite, Pietro fa questa frase, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Pietro dice due cose. Il primo è tu sei il Cristo. Cristo, greco antico, Messia ebraico, Messiah, è la stessa parola, tradotto in italiano, l'unto. Cioè, quella persona che da secoli e secoli e secoli si parlava un giorno verrà, quell'uomo potente mandato da Dio che risolverà i problemi dell'umanità. Ormai era una leggenda, una cosa famosa, ma era molto di più di una leggenda. Era una profezia che sin dalle prime pagine della Bibbia c'è scritto che la discendenza di Eva avrebbe schiacciato il capo al serpente. E Gesù è discendente di Eva. Quindi questa aspettativa di questo Messia, di questo uomo potente, dove la presenza di Dio, dove lo Spirito Santo si muove con potenza, dove succedono un miracolo dopo l'altro, era stato profetizzato. E Pietro riconosce in Gesù, tu sei quel Messia che Dio ci ha promesso. Ma non finisce qui, non si ferma qui. Poi Pietro va oltre. Pietro poi dice, tu sei il Cristo, tu sei il figlio del Dio vivente. E chiariamo subito le cose. Quando Gesù si è dichiarato figlio dell'Iddio onnipotente, tutti gli ebrei si sono arrabbiati con lui perché? Perché che cosa avevano capito? E Gesù che cosa voleva dire? Perché voleva esattamente dire quello. Che cosa hanno capito gli ebrei? Figlio di Dio significa che Gesù era Dio. Perché il figlio di Dio ha la natura del suo padre. Quindi Gesù si dichiara Dio. Per gli ebrei questo concetto era molto chiaro. Lasciamo stare i TDG che vanno in giro, e non solo loro, ci sono anche altri, per chi non lo sa, i TDG, testimoni di Geova, che vanno a raccontare in giro che Gesù non è Dio. La Bibbia è molto chiara, Gesù stesso si dichiara Dio, dicendo: io sono il figlio di Dio. E ora Pietro, insieme alla figura del Messia, ora dice: tu sei il Messia, ma non solo, sei di più, tu sei il figlio di Dio, dicendo: tu sei Dio. Ora, questo è un momento determinante per la vita di Pietro, ma anche per ognuno di noi. Molti cristiani oggi trattano Gesù solo come Messia, cioè colui che ti aiuta a vivere una vita migliore, colui che ti aiuta a risolvere i tuoi problemi, e finisce lì, come la gente. Basta che hai il miracolo e sei contento. Basta che stai un po' meglio e va bene così. Molte persone hanno questo approccio a Dio, ma non è sufficiente. Infatti, Gesù, quando Pietro fa questa dichiarazione, fa un'osservazione, dice una cosa profonda. Lui dice: non è carne e sangue che ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Quando abbiamo Gesù come Messia, come colui che ci aiuta, colui che ci salva, colui che ci guarisce, poi viene un momento in cui abbiamo bisogno di una rivelazione. Ed è opera di Dio. E se non abbiamo avuto questa rivelazione, rischiamo di fare la stessa cosa come hanno fatto migliaia e migliaia di ebrei che hanno ricevuto miracoli, ma poi lì a Pasqua la città intera ha gridato che cosa? Crocifiggilo. La folla intera, la città intera ha gridato: crocifiggilo. Perché in quel momento, secondo loro, Gesù non poteva più dare niente a loro. Perché loro si erano aspettati il grande re che libera dai romani. E allora, se questo Messia è tutto quello che ci può dare, è questo, allora eliminiamolo, crocifiggilo. Se la nostra fede non va oltre, rischiamo che prima o poi ci mettiamo contro Gesù. E qui Gesù dice: c'è bisogno di una rivelazione, dove noi afferriamo, non in teoria, ma in pratica, Gesù, chi è per me? Gesù è Dio. Molto spesso noi chiediamo: ma tu hai ricevuto Gesù nel tuo cuore? E se io faccio questa domanda, molti di noi diranno: sì, sì, io ho fatto questa preghiera, io ho Gesù nel mio cuore, giusto? Ma sapete, in fondo è la domanda sbagliata. In fondo non dovremmo chiedere se noi abbiamo Gesù. Perché se Gesù è Dio, la domanda la dobbiamo fare come? Gesù che cosa può dare a noi? Sbagliato pure. Spesso noi giungiamo poi alla domanda, ma io che cosa posso dare a Gesù? Ma anche questa non è la domanda giusta. La domanda giusta a un certo punto diventa: Gesù mi ha? Capite questo? Non siamo noi che dobbiamo avere Gesù, è Gesù che vuole avere noi, perché Lui è Dio. Non è Lui la nostra proprietà, siamo noi la sua proprietà. Cambia tutto, come prospettiva, come approccio, cambia tutto. Tu puoi servire anche nel coro per dare qualcosa a Gesù, per dare qualcosa alla Chiesa. Ma non è la motivazione giusta. Va bene se vogliamo fare qualcosa per Gesù, ma la vera motivazione non è quello che io posso dare a Lui, ma la vera motivazione è: io appartengo a Gesù. Tutto quello che sono, tutto quello che ho, appartiene a Lui. Amen. Quando afferriamo questo, succede qualcosa dentro di noi, questo cambia la nostra vita. La prima cosa che cambia è quello che è cambiato anche in Pietro, perché Gesù ha dato una risposta a Pietro. Guarda, verso 18, io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Che fino a quel giorno Pietro non si chiamava Pietro, il suo nome era Simone, figlio di Giona, verso 17. E ora Gesù dà una nuova identità a Pietro. Questa è la risposta quando noi afferriamo chi è Gesù veramente, Dio. Quanti qui vogliono servire il Signore? Chi di voi vuole essere un discepolo, una discepola di Gesù? Io penso tutti, no? Vedete, la lezione di Gesù a Pietro è molto importante per ognuno di noi. Perché quando io afferro chi è Gesù veramente, ricevo una nuova identità. Poi so chi sono. Infatti Gesù dice a Pietro: tu sei Pietro. Gli dà un nuovo nome. E Pietro significa pietra. Cioè, con poche parole, Gesù proietta sulla vita di Simone una nuova identità, un nuovo essere, una cosa alla radice di quello che lui è. La pietra sta per una cosa che dura nel tempo, una cosa che non cambia. Tu la pietra la puoi bruciare, tu la pietra la puoi mettere a mollo nell'acqua, tu la pietra la puoi lanciare, la puoi calpestare, fai quello che vuoi con la pietra è pietra. E con questa similitudine Gesù lancia una nuova identità sulla vita di Simone. Tu sei una pietra, tu durerai nel tempo. Attenzione, su questa pietra io edificherò la mia chiesa, non è su Pietro, essere umano, perché la Bibbia dice che chi confida nella forza dell'uomo è maledetto. Quindi Dio dovrebbe affidare la sua chiesa a un uomo? Letto nel suo contesto, però capiamo che ciò che di Pietro fa pietra, che cos'è? L'aver riconosciuto in Gesù il Messia e Dio. Ed è questa la cosa che diventa il fondamento della Chiesa. E finché tu e io non abbiamo afferrato questo concetto, non abbiamo ancora capito Gesù che cosa intende con Chiesa. Non è né l'edificio, non è né andare in un certo posto, non è neanche fare certi canti, certe preghiere. Chiesa è dare a Gesù Cristo il ruolo di Messia e Dio, che diventa il mio Dio. Così Pietro viene trasformato, e questa dichiarazione nel riconoscere Gesù chi è veramente diventa il fondamento per la Chiesa di Gesù. Ora io mi immagino Pietro. Gesù lo ha lodato. Gesù a Simone ha dato un nuovo nome. Ti immagini il suo petto? Si è gonfiato. Ha cominciato a camminare un attimo più dritto, più alto. Gesù mi ha lodato. Mi ha dato autorità. Mi ha dato la chiave per aprire e chiudere. Straordinario quello che Pietro ha riconosciuto per opera di Dio. Straordinario quello che Gesù ha detto a Pietro. Il brano dopo, che cosa succede? Gesù spiega ai suoi discepoli per che cosa era venuto, che avrebbe dovuto morire sulla croce. Che cosa succede? Pietro, che cosa fa? Verso 22, Matteo 16, Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Che cosa ha fatto Pietro con Gesù? Meno un attimo, Michele. Gesù, io sono Pietro. Gesù, vieni, dobbiamo parlare. Gesù, vieni, ti devo dire una cosa. Che cosa succede? Qua chi conduce chi? Pietro sta conducendo Gesù. Chi è Dio qua? Chi sta giocando a Dio? Perché Pietro non è Dio. Non è più Gesù Dio. Grazie. Ed è quello che succede a tante persone. Cominciamo a servire il Signore, cominciamo a sperimentare Gesù, cominciamo a riconoscere: no, ma Gesù è il mio Dio, io voglio servire Dio. E poi cominciamo a montarci la testa. E pensiamo di poter e di dover gestire Gesù. E lo stesso Pietro, che era ispirato dallo Spirito di Dio, dal Padre Celeste direttamente, ora si deve sentir dire: vattene via da me, Satana. la pietra di Dio diventa Satana. Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E Gesù deve correggere Pietro, affinché Pietro torna di nuovo nella sua posizione, dove Gesù è Dio e Pietro è a disposizione di Gesù e non il contrario. Quando noi pensiamo, perché abbiamo l'approvazione di Gesù, perché Gesù dentro di noi ha toccato qualcosa, ha guarito anche il nostro concetto di noi stessi, perché finalmente abbiamo trovato pace, ci possiamo rilassare dal giocare Dio, la famosa frase che dobbiamo imparare a memoria, saperla ripetere in qualsiasi momento, perché è così importante per ognuno di noi. Dio esiste, ma non sei tu. Rilassati. Troppo spesso giochiamo a fare a Dio. E così Gesù deve correggere Pietro affinché torna al suo posto. Dove Gesù non è a disposizione di Pietro, ma Pietro è a disposizione di Gesù. Amen. Gesù poi spiega che cosa è la motivazione dietro tutto questo. Gesù poi dice dal verso 24 in poi, sempre in Matteo 16. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà. Che gioverà un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. Fino a qui. Qui Gesù marca in maniera forte e chiara ancora una volta questo concetto. Noi siamo qui per servire Dio. Dio non è colui che deve servire noi, lo fa per scelta sua, perché Gesù è buono, Dio è generoso, ma se noi pensiamo che Dio sia a disposizione nostra, prima o poi la nostra fede crollerà. Succederà un problema dove poi tu sei confrontato con la realtà. Dio non è a mia disposizione. Che cosa succederà con la tua fede? Quando succedono quelle cose che ci toccano nella profondità dell'anima nostra, anche se abbiamo seguito Gesù, e delle volte siamo così facili a giudicare quando capita agli altri. Ah, ma sai, il tal dai tali. Poi, così, così, così. Certi pastori che hanno avuto certi incidenti. Ah, ma sai, però devi sapere che non tutti sanno che, eccetera. Questi giudizi così facili da fare. Quel leader, sai che, così, così, così. Stiamo attenti a giudicare gli altri. Giudichiamo noi stessi. Per te Gesù chi è? Voglio dimostrarvelo con un esempio e concludere con questo. Questo è un quadro. Avete visto com'è bella questa cornice? Questo blu con le striscioline bianche dentro. È una cornice bellissima. Poi all'interno c'è questo colore marrone. A questa cornice dà proprio tanto. A me piace questo quadro, perché la cornice è bellissima. Se adesso continuassi per mezz'ora a parlare di questa cornice, magari parlando ancora con lo sfondo nero che fa parte della cornice, che cosa direste? Pastore, però il centro di questo quadro non lo vedi? Sta cornice è stata fatta. Per che cosa? È stata fatta per dare risalto al quadro. Ciò che conta, che cos'è? La cornice? No, conta il quadro. Guardate, questo è quello che tante persone fanno. Tu sei la cornice. Chi è il quadro? Gesù. E quando la tua vita trova questo equilibrio, Gesù è il quadro, io sono la cornice, e tu cominci a contemplare ciò che è il quadro. Quindi poi cominci a vedere e dire, ah, questo è un albero, chissà, l'albero della vita, boh. Poi cominci a vedere, ah, ma qua c'è questo colore giallo, chissà se è oro vero. E io so che è oro vero. Questo è un quadro di grande valore. Non lo dire in giro, sennò ce lo rubano. Allora, cominciando a parlare di quello che è sul quadro, questo quadro comincia a avere il suo significato vero. E così è di ognuno di noi. Tu sei la cornice. E nel momento che nella tua vita tu cominci a fare da cornice, tutti liberi di uno stress enorme, la vita diventa vivibile, la vita diventa bella, perché poi tu puoi ruotare intorno a Gesù. Questo porta vera identità. Pietro ha riconosciuto con la sua mente questa verità, ma poi ha dovuto ancora esercitarsi affinché la sua mentalità, il suo stile di vita, si adeguasse a questa grande verità che lui ha ricevuto per rivelazione. E la mia preghiera per ognuno di noi stasera è che possiamo avere questa rivelazione. Chi è Dio? Gesù. Chi appartiene a chi? Io appartengo a Gesù, con tutto quello che sono, con tutto quello che ho. Alziamoci in piedi.